Ciao, io sono Cinzia.
E io sono Fabio.
E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questa nuova puntata del nostro podcast. Oggi analizzeremo un po' nel dettaglio, in particolare nell'obiettivo, un regista giapponese di nome Makoto Shinkai, che probabilmente conoscete più che altro per il film Your Name o comunque gli ultimi Weathering with You e Suzume. Però oggi andremo un po' indietro nel tempo e parleremo dell'inizio della sua carriera, le sue prime opere, e faremo un po' una retrospettiva su questo artista regista.
Esatto, Makoto Shinkai è uno dei grandi registi di punta dell'animazione nipponica e la sua storia è molto interessante perché si può proprio vedere l'evoluzione attraverso i suoi svariati prodotti, partendo dai cortometraggi fino ai grandi lungometraggi che hanno avuto successo in tutto il mondo.
Viene un po' etichettato come il prossimo Miyazaki, cosa che io personalmente non condivido granché. Ha proprio uno stile o un modo di fare abbastanza diverso e opposto a quello del maestro Miyazaki, però essendo uno dei registi di punta dell'animazione giapponese al momento, per fare un po' di hype in più lo etichettano così. Però sì, vedremo che comunque lo stile, le tematiche, il modo di lavorare sono anche abbastanza diversi.
Sì, penso che il riferimento sia più che altro in relazione al successo, non tanto le tematiche, il modo di dirigere, eccetera.
Quello è effettivamente comparabile. Quindi vediamo chi è questo Makoto Shinkai.
Che non si chiama Makoto Shinkai, questa cosa
no,
mi ha...
No, si chiama Makoto Niitsu. È nato nel 73 a Nagano, in Giappone, e diciamo che si è distinto anche tra tutti gli altri registi e si è creato un po' questa sua fetta di cinema giapponese, soprattutto per il suo stile visivo e per le tematiche che bene o male ritornano. Quindi è un regista, se non altro, molto riconoscibile nel suo stile.
Sì, assolutamente.
Ha iniziato la sua carriera in un'azienda di videogiochi, la Falcom, dove ha praticamente imparato a creare animazioni, e quindi anche il suo fare animazione è anche molto legato al software e alla CG.
Sì, esatto, infatti è uno degli esempi virtuosi dell'utilizzo della computer grafica all'interno dell'industria dell'animazione in Giappone.
Ed è anche la CG che gli ha permesso praticamente di creare dall'inizio alla fine, dalla A alla Z, i primi suoi progetti, cortometraggi che andavano dai 5 ai 25 minuti, però tutti fatti praticamente la sera a casa da solo, dopo il lavoro. Cioè, quindi, se non è passione questa,
sì,
io non so cosa sia.
Sì, esatto, arrivi al lavoro, stai tutto il giorno davanti allo schermo, vai fuori dal lavoro, entri a casa, metti davanti al computer e stai tutto il tempo davanti al computer a fare quello che ti piace, che quindi direi che ci sta. I suoi primi corti sono The World Being Closed, Other Words e She and Her Cat, che sono stati realizzati tra il 1998 e il 1999, e appunto il fatto che sia riuscito a realizzarli interamente da solo, nonostante magari ci mettesse molto più tempo, è proprio a dimostrazione del fatto che il computer, la tecnologia, stava aprendo le porte a molte possibilità, perché comunque fino ad allora come minimo ti serviva una squadra di animatore per fare 5 minuti scarsi.
Sì, un po' come oggi può essere inteso lo smartphone nell'ambito di creazione di video. Nel tempo lì ovviamente lui aveva accesso al computer, i software che utilizzava in azienda, e gli hanno permesso appunto di fare un discorso simile, quindi di autoprodursi i suoi progetti. Comincia comunque con il facile, diciamo, in questo corto di 5 minuti, She and Her Cat, che oltre ad essere appunto molto corto è anche in bianco e nero. Però questo è il primo corto con cui si è particolarmente distinto, perché ha vinto il primo premio al concorso Doga per la CG Animation e quindi ha ricevuto anche proprio un riconoscimento nella sua abilità comunque di raccontare attraverso l'animazione CG una storia e di trasmettere comunque l'emotività giusta.
Sì, esatto, perché comunque il resto dei contendenti cercavano più che altro di fare delle demo tecniche quasi di quello che si poteva fare con i software di computer grafica. E a quel punto Shinkai, ricevendo questo premio, capendo che quello che vuole realmente fare è animazione, ma non strettamente legata ai videogiochi, ma bensì proprio corti e film che vivono per sé, ha questa svolta nella sua carriera in cui nel 2002 lascia il suo lavoro e per 8 mesi, giorno, notte, senza mai fermarsi, eccetera, lavora a Voices of a Distant Star, ovvero La voce delle stelle in italiano, che è un corto slash mediometraggio, in giapponese vengono definiti come OVA, quindi Original Video Animation, di 20-25 minuti e che narra la storia di questi due amici che si parlano, ma tra di loro c'è parecchio spazio, ci sono distanze che sono addirittura planetarie, perché il ragazzo vive sulla Terra mentre la ragazza è in missione con questo mecha su Marte. Quindi qui entra in gioco quella che è la prima tematica che è molto 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 cara e molto centrale per Shinkai.
Sì, infatti la separazione tra varie persone è uno dei temi che ritorna anche in varie forme, non deve essere per forza come in questo caso una separazione spaziale, a volte diventa una separazione di una distanza, a volte di tempo, quindi epoche diverse,
di fato,
a volte di età, a volte una separazione anche dovuta alla morte. E insieme però a questo tema della separazione ovviamente si lega sempre anche il tema della connessione, come queste persone sfortunate che devono vivere questi melodrammi a distanza riescono a connettersi nonostante tutto.
Sì, anime gemelle che non possono stare insieme.
Ecco, proprio uno dei temi che bene o male ci sarà sempre, almeno fino ad oggi, nei suoi film, e che subisce varie declinazioni, ma alla fine sempre quello è.
Sì, lui parte da ciò e poi è interessante vedere come nel tempo mantenga sempre questa come linea base, però poi va ad inserire altre tematiche che ne dimostrano anche la maturazione, prima come produttore dei suoi stessi corti e poi invece come si sviluppa all'interno di una troupe, quindi parlando con i produttori, gli animatori, eccetera eccetera.
Esatto, perché è una figura che si evolve anche molto nella sua carriera ed è evidentissimo se guardate le sue opere in ordine come si evolve anche la sua professionalità. Quindi nella Voce delle Stelle abbiamo questo corto interamente realizzato da lui che è quasi una bozza di ciò che poi sarà il regista Makoto Shinkai quando avrà comunque un team anche a sua disposizione. Però si vedono già comunque gli aspetti che lo caratterizzano e che lo ispirano e a cui pone molto l'attenzione, soprattutto anche dal punto di vista visivo, quindi questa attenzione quasi ossessiva per le ombre e le luci.
Esatto, infatti il secondo aspetto molto riconoscibile di Shinkai è questa cura maniacale, quasi fotorealistica, degli sfondi dei suoi corti, e sfondi che sono illuminati da queste luci pazzesche, lens flare dappertutto, controluce, il sole all'alba, al tramonto. Insomma, è un regista che visivamente a livello di sfondi ha sempre, ma da sempre, avuto una grande grande attenzione per lo spettacolo visivo, e successivamente poi andando ad accorpare questo spettacolo visivo con la musica che vedremo più avanti.
Sì, infatti quasi le prime opere sono quasi esclusivamente visive, nel senso di trama sì c'è questo tema della separazione e connessione, però sono un po' carenti dal punto di vista narrativo.
Sì.
Invece dal punto di vista visivo si vede proprio la sua attenzione. E piccola curiosità anche riguardo a questo è che lui fa proprio gli storyboard segnando già la luce nello storyboard, quindi li fa a colori, distingue già le luci e le ombre a livello di storyboard, e a volte utilizza proprio anche fotografie di posti reali e le inserisce proprio così, tali quali, nello storyboard. Infatti tanti posti che vengono rappresentati nei suoi film si può andare in Giappone e fare la foto esattamente uguale a quel posto lì.
Sì sì sì, ed è interessante perché questo aspetto del punto di vista visivo è proprio concentrato quasi solo esclusivamente sugli sfondi. Infatti tutti i primi corti e anche il primo lungometraggio sono abbastanza carenti dal punto di vista dell'animazione, che è un po' clunky, un po' bruttina se proprio vogliamo. Poi infatti quando amplia la propria produzione e quindi ci sono persone dedicate a quello, invece lì si fa proprio il salto e le due cose insieme, animazione stupenda e sfondi incredibili, creano un connubio veramente pazzesco.
Esatto. La Voce delle Stelle lo fa un po' notare a livello anche internazionale. Il corto viene distribuito su formato DVD e vende un sacco di copie.
Sì.
Questo successo gli permette di essere essere notato da Comix Way Films, con cui entra in partnership ed è praticamente lo studio che produrrà tutti i suoi futuri film e corti, e insieme a Comix affronta appunto il suo primo lungometraggio, ovvero The Place Promised in Our Early Days, film del 2004 che in italiano viene tradotto come Oltre le nuvole, il luogo promessoci, che è un po' appunto un'evoluzione di La voce delle stelle, dove però in questo caso a produrlo è un team completo e non è più lui da solo al suo computer di casa, anche perché ovviamente è un lungometraggio di 90 minuti, quindi non avrebbe mai più finito.
Sì, se ci ha messo 8 mesi per fare i primi 20 minuti di La voce delle stelle, qui ci sarebbe voluto il triplo, se non ancora di più, quindi non era sostenibile. Ed è interessante perché qui si trova per la prima volta ad essere regista, non più one man band, quindi una persona che fa tutto, e quindi cambia, no? Perché devi cominciare a dare feedback, a dire come vuoi che sia fatta una cosa, andare contro alcune scelte, però ovviamente ti dà anche la possibilità di avere professionalità che non sono la tua, che lo aiutano, e quindi il film fa un ulteriore passo avanti rispetto alla voce delle stelle.
Esattamente. E anche qui abbiamo tre personaggi, due ragazzi e una ragazza, dove anche qui si ha la separazione, perché la ragazza si ammala, quindi rimane in questo stato di coma che la separa da questi suoi due amici, e nella storia si mescolano comunque tematiche un po' futuristiche in questo mondo un po' distopico.
Sì, anche in questo caso abbiamo delle viste che sono molto belle, con questi cieli azzurri ampissimi e queste torri vertiginose di questa popolazione della Terra che è molto futuristica, cosa che comunque è un altro elemento che lo separa tanto da Miyazaki. Miyazaki odia la tecnologia, brucerebbe i computer di tutto il mondo se solo potesse, lui invece la abbraccia proprio e anzi crede che la tecnologia sia un mezzo per connettere le persone, e di fatto l'unico modo in cui i suoi protagonisti di tutti i suoi film riescono comunque a comunicare è tramite la tecnologia, quindi c'è proprio questa tematica di una persona che è ovviamente nata negli anni 70 e che ha vissuto tutto il processo della tecnologia e di come ha influenzato le vite di tutti. Successivamente arriva, secondo me, a quello che è stato il picco della parte visiva che lui abbia mai raggiunto, cioè dopo ha fatto robe comunque molto fighe eccetera, ma secondo me una cosa così non l'ha mai più rifatta, anche se l'ha riproposta comunque in un lungometraggio successivo. Stiamo parlando di 5 cm al secondo, che è una piccola raccolta di 3 cortometraggi che raccontano appunto la storia di questo ragazzo Takaki e del suo rapporto con questa amica d'infanzia Akari, e ogni corto è in uno step temporale differente uno dall'altro, e qui diciamo lui arriva proprio, secondo me, a una maturità molto superiore rispetto a prima. Anche comunque nel lungometraggio precedente secondo me c'erano un po' di ruggine eccetera, secondo me in 5 cm al secondo arriva diciamo a una sua coscienza da regista, che ha comunque ancora tanto da imparare, però che sa dove sta andando, diciamo.
Sì, esatto, è forse il lavoro con cui abbiamo scoperto questo regista.
Sì.
Quello che ci ha ovviamente colpito, perché i visual sono già appunto ad un livello altissimo, e che però appunto rimane molto impresso per l'aspetto visivo, ma che cala un po' sull'aspetto narrativo, nel senso...
È un po' una noia.
Esatto. Perché si ha sempre questo melodramma della separazione di questi due ragazzi che devono vivere ad una certa distanza e quindi si perdono un po', però si aspettano, si cercano tutta la vita, e quindi ha comunque un'atmosfera abbastanza lenta e malinconica. Però è quasi poetico dal punto di vista visivo.
Altro che.
C'è questo focus su certi aspetti della vita anche di tutti i giorni giapponesi. Non so, uno su tutti ad esempio l'attenzione per il treno, è un culto quasi il treno in Giappone.
Sì, decisamente.
Oppure l'attenzione a fenomeni anche un po' atmosferici, quindi la pioggia, che poi tornerà tantissimo nel mediometraggio successivo, Il giardino delle parole, la neve o che so io, e appunto queste viste del cielo incredibili.
Il razzo che parte nel primo corto, perché è la scuola in cui i due ragazzi vanno, è vicino vicino ad una piattaforma di lancio di missili e appunto questo razzo che parte in una scena di tramonto e taglia il cielo a metà facendo ombra da una parte rispetto che dall'altra è la vista, e quello è Makoto Shinkai, cioè
esatto.
Quella roba lì è proprio lui tantissimo, perché è proprio una cosa tipica, anche se ovviamente fisicamente non c'ha nessun senso. Non è che è solo perché taglia la luce, cioè sì, in quella piccola sezione fa ombra, però vabbè, comunque bellissimo.
E infatti 5 centimetri al secondo lo lascia talmente soddisfatto del proprio lavoro, e forse anche leggermente spossato, che viene incoraggiato proprio dallo studio Comics a andarsene all'estero per un anno. Pigliati una pausa, fatti una bella vacanza.
Non era quindi... per niente fastidiosa come persona.
E quindi Shinkai passa un anno circa a Londra,
sì,
dove fa questa esperienza oltreoceano, che secondo me è anche molto interessante dal punto di vista della sua crescita professionale,
sì,
perché ovviamente un anno in un luogo, in una cultura così diversi dalla propria, ovviamente aprono molto anche la mente, le prospettive. E a Londra praticamente completò lo script per Children Who Chase Lost Voices, che in italiano è tradotto come Viaggio verso Agartha, quindi
così.
La corrispondenza trovatela.
Tra l'altro con uno dei doppiaggi in italiano peggiori che abbiamo mai sentito in vita nostra.
L'abbiamo quindi... switchato subito.
Quindi guardatelo in giapponese per l'amor del cielo.
E che è comunque un film che si vede proprio che si distingue da quelli precedenti.
Tantissimo.
Perché è un'avventura
fantasy
in questo mondo sotterraneo, ispirato un po' al mito di Orfeo che si reca nell'oltretomba per riportare in vita la sua amata. E c'è l'azione, appunto è un'avventura.
Ci sono i mostri.
C'è il tema, sì, sempre della separazione in quanto perdita, perché no? Mettiamocelo. Però ha proprio un modo di narrare diverso e soprattutto anche un ritmo, proprio un'atmosfera, un feeling diverso dai precedenti. E molto è probabilmente riconducibile anche a questa sua esperienza all'estero.
Sì, e se qualcuno mai vi dicesse che il nuovo Miyazaki, questo è il film che più si avvicina a quello che potrebbe essere un potenziale film alla Miyazaki, perché è questo fantasy un po' alla Città Incantata, però i mostri, anche un po' le animazioni hanno quel vibe. Io ci vedo parecchia ispirazione che arriva da lì, che non sarebbe strano, perché comunque ricordiamo che Hayao Miyazaki è un grande fan dell'Europa, soprattutto dell'Italia, quindi se l'ispirazione poi è la stessa, l'output diciamo che si va ad assomigliare. Ovviamente l'influenza di Miyazaki in ogni caso ci sarà probabilmente.
Esatto, e dopo questo lungometraggio che si distingue un po' dal resto della sua filmografia, torna un po' sulla sua strada con il mediometraggio Il Giardino delle Parole, quindi Garden of Words, che è questa storia di 45 minuti di questo amore di questa donna e di questo ragazzo che sono un po' separati quindi dal gap dell'età, e che è ambientata a Tokyo, proprio in questo parco bellissimo, lussureggiante, bucolico, tutte le parole che volete metterci, durante la stagione delle piogge.
Con un'acqua che non ha un senso, cioè nel senso... Ah!
La pioggia come la vedete in questo film, secondo me non la vedrete mai più.
Beh.
A livello di bellezza visiva, questo film, secondo me, in certe scene tocca apici anche più alti di 5 cm al secondo.
Per certe cose sì, ricordiamo che la pioggia tornerà comunque in un successivo
sì.
lungometraggio.
Esatto, perché è comunque sempre una un po' delle fisse di Shinkai.
Gli piacciono gli elementi, gli effetti, le cose complesse che costano una marea di soldi, proprio una gioia incredibile.
Esatto, e che probabilmente creano anche effetti di luce molto particolari, quindi
sì,
appunto
sì, sì, sì.
Dalla pioggia ai lens flare, comete che tagliano il cielo, proprio ombre e luci, passione numero uno.
Palette colori, punti luce, tutto, tutto. E successivamente diciamo che raggiunge un po' quello che sarà l'apice della sua carriera, perché se prima era già comunque riconosciuto a livello internazionale eccetera, però qui arriva davvero al grande pubblico e nel 2016 rilascia il suo lavoro più famoso in assoluto, Your Name, che, boh, cioè ha fatto il botto più pazzesco, è uno dei film d'animazione di più grande successo della storia dell'animazione.
Sì, per un certo periodo è stato il film giapponese che ha guadagnato di più in assoluto al botteghino a livello internazionale, quindi superando anche La città incantata, per dire. Poi vabbè, negli ultimi anni o si è superato da solo o Miyazaki l'ha di nuovo superato, comunque sono loro due che detengono i record come film giapponesi che hanno guadagnato di più al mondo.
Sì, più Evangelion, che ogni tanto dà una sferzata e, e così ogni tanto entra anche lui. Però in questo punto lui prende fondamentalmente la qualità del Giardino di Parole e la realizza su un film di 90 minuti.
Anche più.
Sì, esatto, arriva a 1:40, 1:50 mi pare. E racconta la storia di questo ragazzo, di questa ragazza. Anime gemelle che non possono stare insieme, e va bene, questo lo abbiamo capito, però qual è l'impedimento questa volta? Questa volta è probabilmente uno degli impedimenti più interessanti che ha messo in campo, perché si parla di, non ve lo diciamo perché sarebbe spoiler, quindi nel caso remoto in cui non l'abbiate visto, c'è una cosa che separa queste due persone, però non ve lo diciamo. E quindi passiamo al
no, beh, quindi abbiamo questo film capolavoro assoluto, film di successo che lo fa notare in tutto il mondo, che praticamente riprende e cita se stesso e che, diciamo, porta all'ennesima potenza tutto ciò che voleva forse dire e fare nei film precedenti e che qui ha avuto finalmente l'occasione di realizzare. Infatti, sentendo anche Shinkai in diverse interviste, uno dei punti che torna è quello che lui dice: boh, io volevo solo completare il film, e ogni volta cerca di completarlo facendo comunque meglio della volta precedente, ovviamente perché si è comunque formato in un certo modo e poi diciamo che ha imparato durante la sua strada, durante le sue esperienze, a diventare il regista che è oggi. E qui entra anche in maniera abbastanza forte, ed è forse anche una delle cose che rendono più interessanti il film, ovvero il rapporto con la musica. Mm-hmm. Questo è il primo film in cui collabora con la band dei Red Wimps, e la cosa interessante è che Shinkai proprio disegna lo storyboard sulla base delle musiche.
Sì.
Quindi crea questa interconnessione molto forte tra ciò che è la colonna sonora e quello che viene poi visto a schermo, creando quindi questo connubio ancora più forte dal punto di vista emotivo.
Sì, e infatti le scene sono incredibili, e soprattutto prende questa direzione che lo porta ad avere questi finali che crescono mano a mano di tensione per arrivare al climax finale, che sono incredibili: la tensione che cresce, la musica che sale, il ritmo del montaggio che aumenta. Insomma, diciamo che in questo caso anche il ritmo, mentre nei primi corti era lento, lento e poi lentissimo, in questo caso in questo caso anche dal punto di vista del montaggio, tra virgolette potremmo dire, ma comunque proprio del ritmo stesso del film, ne guadagna molto. C'è ancora qualcosa da limare, e comunque lui sta sempre lì a far rincorrere le persone, però diciamo che è un aspetto che chiaramente colpisce veramente tanto. E quindi il film è davvero molto molto godibile dal punto di vista visivo, sonoro. Di scrittura c'è qualche piccolo problemino qui e lì, però diciamo che la maturità sulla scrittura, visto che lui scrive i suoi film, secondo me arriverà nel prossimo lungometraggio.
Sì, bisogna dire che è, diciamo, il film che segna anche un po' un paletto nella sua carriera.
Certo.
A livello di qualità, nel senso che questo è forse il primo in cui c'è effettivamente una narrazione e anche un po' un mistero, qualcosa che spinge lo spettatore a voler continuare la
sì.
visione del film, ad arrivare fino in fondo. C'è questa tensione, questo climax crescente che dicevi tu, che poi utilizzerà anche nei due film successivi, ed è il primo film che effettivamente lo guardi e dici: ok, questo è un film.
Sì.
Perché prima potevano essere semplicemente suggestioni visive,
esercizi di stile.
Esatto, tenuti insieme da una trama più o meno blanda su bene o male sempre la stessa tematica. Invece in questo caso, appunto, con l'aggiunta dell'attenzione alle musiche e con una sceneggiatura molto più
che
interessante, anche perché appunto si crea anche uno sviluppo della trama e delle timeline parecchio interessante, questo può essere considerato effettivamente un film cardine della sua filmografia.
Sì, 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 decisamente. Da qui è tutto in discesa, non è vero. Allora... Il suo prossimo film, uscito nel 2019, quindi 3 anni dopo, secondo me è un po' quello che per adesso, perché comunque è giovane, perché ha 50 anni e ha tutta la vita davanti.
Almeno altri fare... 50 di lavoro.
Esatto, esatto. Se va sugli stessi termini di Miyazaki, abbiamo altri 40 film. E però quello che per adesso, secondo me, è un po' la sua opera migliore, ovvero Weathering With You. Interessante perché in questo momento vediamo l'inserimento di un'altra tematica, oltre a chiaramente i due che non possono, ovvero l'ecologia, in questo film che esplora le piogge incessanti che battono sul Giappone. E qui ovviamente rivediamo la pioggia di Garden of Words che ritorna più potente che mai, anche 6 anni dopo, e secondo me qui prende tutto. Cioè qui prende, dal punto di vista visivo, purtroppo non sarà mai interessante come 5 centimetri al secondo o come Your Name, purtroppo, però a livello di scrittura secondo me è veramente tanta tanta roba.
Sì, diciamo che si è lasciato alle spalle i film un po' senza capo né coda, e anche in questo caso abbiamo le musiche, il visual, il climax, varie tematiche che arricchiscono il film,
sì,
che rendono interessante tutto il lungometraggio, come sarà poi anche in Susume, quindi film che per mio parere personalissimo può essere considerato,
sì,
alla pari o superiore a Weathering With You, ma qui è una questione puramente soggettiva. E entrambi questi ultimi due film sono anche comunque sempre dei successi a livello di critica e a livello di botteghino, quindi possiamo aspettarci solo altri film e sempre più magari interessanti da questo regista.
Sì, anche perché in Susume va ad inserire un'altra tematica ulteriore che chiaramente l'ha colpito, che è quella dei disastri naturali. Quindi queste sono un po' le tre tematiche che per il momento ha trattato. Di base rimane sempre la separazione delle anime gemelle, ma poi successivamente è interessante perché va a parlare anche di altro. E quindi, mentre con Miyazaki sai bene o male dove andrà a parare, con lui invece è interessante perché di cosa parlerà il prossimo film non abbiamo la più pallida idea.
Sì, e poi in Susume, secondo me, c'è sempre questa separazione tra questo ragazzo e questa ragazza, però è anche un po' meno importante a livello di trama.
Sì, è vero, è vero.
È un po' un film che è quasi più concentrato sul dramma interiore di Susume che non sulla relazione tra il ragazzo e la ragazza.
Ci sto.
Quindi anche a livello di evoluzione di tematiche comincia a far intravedere qualcosa.
Esatto. In ogni caso, se vi possono interessare questi ultimi due film approfonditi per bene, abbiamo realizzato dei podcast completi che ne parlano approfonditamente, li potete trovare sul nostro canale o qui sotto in descrizione.
Sì, e in descrizione potete trovare anche l'articolo appunto di Makoto Shinkai nell'obiettivo, che vi riassume un po' tutti questi punti di cui stiamo parlando, e in filmografia trovate appunto i film che abbiamo ulteriormente analizzato.
Quindi Makoto Shinkai è sicuramente un regista di punta del Giappone, non è l'unico, vedremo che ci sono altri e molto differenti registi che affrontano l'animazione giapponese moderna, rispetto invece a Miyazaki che gli si vuole bene, ha fatto robe incredibili, però è proprio di un'altra epoca quasi, e quindi in realtà dà quasi fastidio, no, che è sempre lì a paragonare con Miyazaki. Il problema è che lui è la legge, cioè nel senso non è... tutto deriva da lui, se no.
Sì, è un po' come il cinema italiano che viene sempre comparato con il neorealismo, cioè quello è stato un po' un picco positivo del cinema in questo paese, e quindi tutti si rifanno e si confrontano sempre con quelle epoca lì. Ovviamente Miyazaki non è l'animazione giapponese, ma è una buona percentuale dell'animazione giapponese.
Esatto, ma così come lo stanno diventando questi altri registi che sono interessantissimi, e noi non vediamo veramente l'ora di che cosa si inventeranno nei prossimi anni. Ovviamente saremo qui per parlarne.
Esatto, quindi fateci sapere nei commenti magari qual è il vostro film preferito di Makoto Shinkai, se vi piace in generale come regista, oppure se trovate che racconti sempre la stessa salsa, un po' è vero, però abbiate fede, oppure fateci sapere invece quale altro regista volete che si discuta su questo canale.
Assolutamente.
Potete scriverci su YouTube, Spotify, Twitter, Instagram, ci trovate un po' su tutte le piattaforme socials.
Vi invitiamo anche a scoprire il nostro sito web personale funzioneanimazione.it, in cui potete trovare articoli, approfondimenti sul making of dei vari grandi successi di quest'anno, la lista dei film delle prossime uscite e molto altro ancora. Prego, andate pure e spargete il verbo. Vi ricordiamo di iscrivervi, lasciarci un mi piace, commentino, quelle cose che sai, no? Poi YouTube dice: ah, guarda questi qua, sono belli, sono bravi, tira su. E più o meno funziona così. E poi ovviamente è anche a livello di soddisfazione personale.
E noi ci sentiremo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.